Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.
Buona mattinata a tutti, da Andrea Mi, sono le 9:35, entriamo in questa mezz'ora che una volta ogni due settimane dedichiamo ad approfondire i temi dell'architettura, dell'urbanistica e anche del dibattito, è il caso della puntata di oggi attorno a queste discipline, lo facciamo ovviamente con l'Ordine degli Architetti di Firenze, oggi rappresentato da Sara Ciregia e Mario Perini che sono qui in studio con noi, ma anche da Matteo Francini che invece ci supporta come addetto stampa dell'Ordine degli Architetti. È in studio con tre ospiti che sono molto contento di avere ai nostri microfoni, a partire da Patrizia Mello, che è una studiosa dei movimenti di architettura radicale. Buongiorno Patrizia.
Buongiorno.
E da Patrizia Cammeo, invece storica componente degli UFO. Buongiorno anche a te, Patrizia.
Buongiorno.
E in ultimo Giorgio Birelli, fondatore, fotografo del gruppo 9999. Buongiorno anche a te.
Buongiorno.
Avrete capito dagli ospiti e anche dalla loro caratura che oggi parliamo di utopie, utopie radicali, utopie rivoluzionarie, giocando con i titoli di due importanti mostre che stanno animando proprio il dibattito culturale in città, rivalutando il contributo fondamentale di movimenti radicali nell'architettura e nel design, perché poi una parte insomma di quella scuola fiorentina emigra a Milano e in parte dà vita anche a quello che conosciamo come il Made in Italy nella storia del disegno industriale, che poi tanto successo ha portato anche al mondo dell'imprenditoria italiana. Parliamo degli anni 60 e 70, ovviamente parliamo di una mostra che è già aperta a Strozzina, che si chiama Utopie Radicali. Se passate da Palazzo Strozzi ed entrate nel cortile, anche senza l'ingresso alla mostra, noterete sicuramente uno dei famosi urbo effimeri di UFO, uno di quei gonfiabili enormi che in quegli anni giravano per le città per la città di Firenze, per le strade, per le piazze, per i monumenti di Firenze, che oggi troviamo invece come totem quasi di ingresso alla mostra. L'altra mostra della quale parliamo invece è una mostra che aprirà a brevissimo, domani alle 12:30 ci sarà la presentazione ufficiale alla stampa, poi da sabato ufficialmente l'apertura al pubblico, che si chiama Rivoluzione 9999, curata proprio dall'Ordine degli Architetti di Firenze. Allora, da dove partiamo? Se mi concedete, io farei una sorta di inquadratura divulgativa attraverso Patrizia Mello, che è una delle massime studiose proprio sui fenomeni dell'architettura radicale. Lo fa, nell'attività didattica, nella ricerca e anche con la pubblicazione di numerosi testi. Qui Patrizia me ne ha portati un paio, gli ultimi credo in ordine di tempo. Uno si chiama Firenze e le avanguardie radicali, che è il frutto di una serie di seminari fatti all'Università di Firenze, e l'ultimissimo in ordine di tempo, uscito a febbraio di quest'anno, che si chiama Neoavanguardie e Controcultura a Firenze, sottotitolo Il Movimento Radical e i protagonisti di un cambiamento storico internazionale. Patrizia, di cosa parliamo quando parliamo di architettura radicale a Firenze?
Parliamo innanzitutto di un contributo importantissimo che è stato dato dalle avanguardie e dai gruppi radicali fiorentini, no, alla crisi, alla messa in crisi del movimento moderno e delle idee del movimento moderno, no? Infatti questo testo, quello appunto Neoavanguardia e Controcultura a Firenze, si apre proprio con una riflessione sulla Bauhaus immaginista, no? Che è il movimento internazionale per una Bauhaus immaginista, che è del 1953 appunto, fondato da Asbjørn, un artista danese, no? E che chiaramente mette in gioco tutte quelle tematiche, no? L'immaginazione non più ingabbiata nei gangli della produzione industriale, ma appunto un'immaginazione liberata, no? E propositiva. Quindi si parte proprio da una messa in discussione, no? Del funzionalismo. Chiaramente tutto questo riguarda, diciamo, per me l'approfondimento proprio delle avanguardie radicali è stato proprio un'occasione per riflettere su questo, per riflettere su un momento storico dove il pensiero progettuale progettuale è cambiato profondamente, no? Nei diversi ambiti, dall'architettura al design, alla città stessa, che è la cosa poi che interessa moltissimo e che resta, le cui proposizioni restano tra le più attuali, no? In fondo tutte le, diciamo, i radical cosa hanno in particolare fatto? Hanno anticipato tutta una serie di tematiche, no? Che riguardano poi gli assetti oggi della città contemporanea, dal concetto di città generica al concetto di junk space, al concetto di bigness, per esempio con il fotomontaggio del superstudio, il monumento continuo, eccetera, il concetto di no stop city, degli archi zoom, che
quello
riguarda
di museificazione della città, no? Di contrasto al concetto di museificazione.
Sono tutti concetti che poi sono stati ripresi da architetti contemporanei come Rem Koolhaas, per esempio, e che già erano in nuce, no? Nei fotomontaggi realizzati appunto nelle ricerche, negli studi teorici degli architetti radicali, ma non solo. Quindi c'è stata un'anticipazione di tematiche, no? Naturalmente, di tematiche importantissime che riguardano oggi la città contemporanea, ma oltre a questo anche di problematiche che ancora oggi poi non sono state risolte nella città contemporanea, come per esempio il rapporto tra centro e periferia, no? Di cui appunto gli UFO sono stati dei grandi, diciamo, hanno perseguito molto questo concetto e l'hanno messo in pratica realmente, no? Scendendo in piazza e soprattutto proprio portando problematiche della periferia nell'ambiente urbano, mentre per esempio secondo me il massimo della visualizzazione di questo rapporto che ancora non c'è e ci dovrebbe essere tra centro e periferia è visibile nel fotomontaggio realizzato dagli Ziggurat, dove si vedono queste mega attrezzature di servizio che ingigantite appunto, no, fanno testo nel centro storico, cioè in Piazza Santa Croce, no, e che naturalmente sono esposti in mostra. Quindi diciamo ci sono tutta una serie, no, di problematiche che sono vive, no, ancora, che non sono state risolte, anzi all'interno del seminario che tu hai citato, no, io ho proprio utilizzato, no, diciamo tutta una serie di progetti anche elaborati dagli architetti radicali per fare riflettere gli studenti, no, su questo tipo di situazioni che non sono state ancora risolte. Per esempio abbiamo studiato in maniera molto approfondita il progetto per la fortezza da basso del 67, dove per esempio gli archi zoom avevano portato una proposta interessantissima, che poi appunto è un problema, come tu sai, quello della fortezza da basso, che non è mai stato risolto,
mai risolto. Del quale peraltro in questa puntata abbiamo ampiamente parlato.
Benissimo. E poi il concorso per l'università del 71, dove appunto è bellissimo la riflessione degli UFO, no? Dove a un certo punto si fa vedere il disastro che sarebbe successo se l'università fosse stata portata, no? Dove è stata realmente portata, e che poi diciamo vediamo come avevano ragione, no? In questo avevano anticipato un disastro che poi realmente si è realizzato, mentre dall'altra parte i 9999 con la loro immagine dell'università immersa in un bosco, no? Chiaramente avevano in un certo senso fatto capire anche lì in che direzione invece bisognava andare per creare una armonia, no? Tra appunto nuova edificazione e contesto antico.
Certo. Patrizia Cammeo, tu appunto qui rappresenti UFO, che è uno dei massimi movimenti radicali, uno dei massimi gruppi in questa realtà che ancora possiamo chiamare movimento, perché forse è una delle ultime grandi avanguardie del Novecento che respirava uno spirito comunitario, no? Partivate dagli stessi presupposti. In un'intervista che è passata a Controradio qualche giorno fa, Gianni Pettena diceva: avevamo 20 anni, avevamo gli ormoni in subbuglio, ci eravamo stancati profondamente della razionalità moderna, eravamo nel pieno di movimenti studenteschi che poi sarebbero sfociati nei fatti che sappiamo, e quindi questi erano un po' i punti di partenza. Erano questi? C'è da aggiungere altro a questo quadro?
Ci sarebbe da aggiungere che volevamo divertirci, non ci eravamo mai divertiti fin come allora, insomma. Ci sarebbe da aggiungere che il potere tendeva ad appiattire tutto e noi tendevamo a portare un contributo che potesse investire gli abitanti, quelli che veramente usufruivano del territorio, non soltanto quelli che lo programmavano e basta, no? La Patrizia Mello ha fatto un accenno alla Piana di Castello e al progetto dell'Università di Firenze. Beh, questo è stato uno dei nostri grandi interventi, un intervento che esemplificava veramente che cosa poteva succedere se questa piana fosse stata snaturata e urbanizzata come il potere prevedeva, insomma. E il mostro del Lid si chiamava ed era un percorso che si faceva con la Diane di mio marito, con un altoparlante, e si spiegava a tutti gli abitanti di questa piana, che poi erano quelli dell'ecosistema, cioè i ranocchi, le folaghe, i cavalieri d'Italia, le anatre, tutti personaggi di passaggio che però rappresentavano una grande ricchezza sul territorio, perché era veramente un'area di grande respiro naturale, no? E questo avvertimento faceva pensare noi che questa cosa sarebbe sparita fra breve, perché se urbanizzando un'area di questo tipo non si poteva più averla mai più, insomma, non sarebbe stato più possibile. Adesso per fortuna c'è un personaggio del World Wildlife che tenta di rimettere gli stagni, di rimettere che si chiama Paolo Scocciante,
dall'oasi di Focognano in poi,
esatto, diciamo. Che però c'ha tantissime difficoltà, no? E poi perché? Per costruire un qualcosa che ancora oggi non è una costruzione chiara, c'è una grandissima confusione in questa piana, no? E tutti questi edifici, io ci sono passata l'altro giorno, non sono neanche abitati. C'è uno che c'aveva la luce e gli altri non c'hanno neanche i vetri, ma sono passati 50 anni.
Sì, i disastri sono visibili. Uno, infatti, delle ragioni per cui, diciamo anche la verità, abbiamo ignorato a lungo la portata veramente rivoluzionaria di queste idee, almeno fino a quando non ci siamo resi conto che quello che veniva in parte previsto, no, da questi movimenti, da questa visione molto particolare dell'urbanistica, della progettazione architettonica, poi si sarebbe tremendamente avverato sotto i nostri occhi. Un'altra cosa che credo che abbiamo capito, e ci è voluto un po' di tempo, è che l'immagine e quindi il racconto dell'architettura sarebbe stato importante almeno quanto l'architettura esperita, quella fisica nella quale entriamo. E per questo volevo chiamare in causa Giorgio Birelli, fotografo componente dei 9999, che forse sono stati quelli che più radicalmente, assieme a Superstudio mi verrebbe da dire, hanno investito nel racconto attraverso l'immagine, soprattutto fotografica, no? Molte attenzioni. Molte delle foto che vedremo in mostra al Museo del Novecento sono proprio le tue, Giorgio. Cosa ricordi di quel periodo e perché un approccio così orientato verso l'immagine e la fotografia?
Ma non è facile spiegare. Devo dire che l'interesse per la fotografia è stato uno dei motivi per i quali io sono diventato membro di questo gruppo, e anche perché il mezzo fotografico permette di presentare degli aspetti che difficilmente con altri sistemi può essere rappresentato. Non so se riesco a spiegarmi bene, ma per esempio a proposito del discorso del progetto dell'università, nuova università di Firenze, noi avevamo un'idea sul ambientare questa università in un luogo naturale, per esempio come un bosco, e questo era possibile naturalmente solo attraverso il fotomontaggio.
Certo.
Perché per far capire come potevano essere strutturate determinate funzioni in un ambiente naturale preso in prestito da immagini di boschi, di ambienti che noi collezionavamo in grande quantità, anche per poter poi scegliere parti, e qui entra in gioco la tecnica del fotomontaggio, che consiste nel prendere parti di immagini fotografiche, ritagliandole e sovrapponendole ad altre in modo da creare una costruzione in qualche modo veristica e che dia l'impressione di una un qualcosa di naturale, di
vero, anche se in realtà è un'utopia, è un'immaginazione applicata
alla realtà. Anche se è tutto un artificio, insomma, certo. In qualche modo.
Io credo che Patrizia questo discorso, e mi rivolgo ovviamente a Patrizia Mello, questo discorso della pratica del collage sia uno di quegli esempi nei quali possiamo notare come i movimenti d'avanguardia che nascevano a Firenze in quegli anni in realtà rappresentano una sorta di continuità con qualcosa che stava già avvenendo, che avveniva molto prima di Photoshop, che oggi ci permetterebbe di ottenere quei risultati, ma il fatto che venissero fatti a mano è estremamente significativo e che mette i movimenti radicali di quegli anni a Firenze sulla scia di altre cose che avvenivano a livello internazionale, non so, negli stessi anni nei college americani Nanjun Paik, John Cage e altri personaggi simili davano vita a Fluxus, che si definiva neodadaista. I dadaisti erano stati proprio i primi, no, a inventare il collage.
Certo, certo. Infatti nel libro, proprio questo Neoavanguardia e Controcultura a Firenze, io ho lavorato proprio alle relazioni che c'erano, no? A capire come nascono i radical a Firenze. Non è che spuntano come funghi, chiaramente tutto a un tratto, ma invece appunto c'è un background a livello di proprio ricerca in campo artistico soprattutto, no? Io ho sottolineato anche nel libro certamente anche molti debiti che i radical hanno, soprattutto proprio con i movimenti che tu hai citato, da Fluxus, ma poi alla pop art, e poi in particolare, come dicevo prima, ho dato anche molto spazio ai situazionisti, no? Perché chiaramente l'azione sul campo e poi anche dal punto di vista speculativo proprio dei testi, no? Per esempio ho messo a confronto dei testi di Raoul Van Eygem con quelli scritti ed elaborati per la formazione della Global Tools da Branzi e dagli altri componenti, insomma, dagli altri esponenti delle avanguardie radicali fiorentine. Quindi esiste sicuramente questo collegamento fortissimo, anzi sicuramente senza questa grande rivoluzione in campo artistico non avrebbero potuto esserci, no, questo genere di neoavanguardia in campo architettonico. Quindi la relazione è come dire fortissima, se vogliamo. Poi i situazionisti sono stati i primi a porre le questioni che riguardano proprio gli eventi, no, e la valorizzazione dell'evento, di ciò che è occasionale e non programmato programmato. Chiaramente tutto ciò che è occasionale e non programmato va contro tutto quello che invece viene imposto dall'alto, no? Da un mondo che è basato sulla produzione industriale, sulla produzione meccanizzata, sull'oggetto standard, su tutto ciò che è uniformante, no? Il messaggio vero dei situazioni più importanti e dei situazionisti è proprio quello di venire fuori dal punto di vista proprio personale, no? Come persone, con le proprie idee, no? Che poi quello che ho cercato di fare è l'insegnamento che ho cercato di trasmettere agli studenti nel momento in cui hanno lavorato su questi gruppi, no? Cioè proprio quello di mettersi in gioco, una cosa che oggi, no? Risucchiati come siamo nella professione, nel fare le cose per benino, no? Tra virgolette, non riusciamo invece a metterci in gioco. E poi mi interessava anche questo richiamo che tu facevi al fotomontaggio, che per esempio a cui ho dato molta importanza, anzi proprio all'interno del seminario, quindi c'è proprio testimonianza nell'altro testo, questo Firenze e le avanguardie radicali, un seminario di ricerca, proprio questo discorso sul fotomontaggio, dove addirittura ho mandato gli studenti nello studio di Gian Piero Frassinelli, esponente del Superstudio, per imparare questa tecnica, per acquisire questa tecnica in un momento storico in cui siamo abituati a lavorare, a fare fotomontaggi con Photoshop, no? Ecco, questa invece immersione nella manualità, no? Per capire, e Gian Piero è stato veramente eccezionale e disponibile al massimo a spiegare a queste nuove generazioni, a questi studenti, come si facevano queste cose meravigliose che poi hanno fatto il giro del mondo, perché sono state esposte in tutti i più importanti musei a livello internazionale.
Infatti una delle ragioni poi per cui probabilmente stiamo rivalutando molto tempo di distanza quelle teorie, quelle riflessioni, quei movimenti, anche quelle azioni, di questo mi piacerebbe adesso parlare con Patrizia Cameo, e anche che superstar dell'architettura come Zaha Hadid, come Rem Koolhaas che citavi tu, come Frank Gehry, si dichiarano assolutamente influenzati dalle teorie dei radicali italiani di quegli anni. È chiaro che oggi riconcettualizziamo quelle esperienze, però Patrizia Cameo, dammi tu ragione su questo. Il tutto partiva anche da questa visione della necessità dell'azione. C'erano nel mezzo i movimenti studenteschi, c'erano dei contrasti fisici con la polizia da gestire nell'idea degli urbi effimeri.
In particolare gli UFO, soprattutto diciamo che così in questo caso, per esempio, Riccardo Foresi, che adesso non c'è più, c'aveva una grande influenza, no, su queste invenzioni di portare queste cose sul territorio. Cioè noi non facevamo dei collage o non facevamo dei montaggi fotografici, ma facevamo dei montaggi sul territorio direttamente, e facevamo le fotografie. Anche noi avevamo un fotografo che si chiamava Carlo Bachi e che immortalava tutto, e queste cose avvenivano in momenti abbastanza particolari. Sono nati insieme alla contestazione studentesca, sono nati insieme alle manifestazioni, e noi costruivamo oggetti che potevano essere portati dai manifestanti in giro per tutta la città. Uno di questi episodi fu quello del dollaro, che è il gonfiabile che è stato rifatto alla Strozzina, e che è appeso nel cortile di Palazzo Strozzi, che allora era semitrasparente, quindi giocava anche con le architetture, perché le architetture venivano viste deformate attraverso questi oggetti, e interveniva sui rapporti che fino allora c'erano stati tra, per esempio, potere, vedi polizia, e studenti, perché questo oggetto veniva portato per le strade di Firenze, era largo praticamente quasi tutta via Cavour, veniva ingombrata da questo oggetto, che veniva portato avanti e veniva messo dietro in modo che la polizia non potesse passare, e fra l'altro erano spaventatissimi perché non sapevano con cosa fosse stato gonfiato, no? Quindi non pensavano certo di poterlo prendere, avevano paura fosse esplosivo, cose di questo tipo. E poi fu messo a contrasto tra il battistero e il Duomo, fu appoggiato lì e io fui sollevata dai miei compagni e fatta passare attraverso le pieghe del dollaro.
Ci sono documenti fotografici anche su questo momento, mi ricordo.
C'è
addirittura un film
che è stato proiettato varie volte, sì. al Pecci e poi all'Odeon, insomma, sì, in tutti questi posti, in cui io si vede che spunto da questa cosa e vado dall'altra parte.
Quasi uno stage diving dei proto-punk, diciamo, veramente molto interessante. Ovviamente in 25 minuti di trasmissione non potevamo esaurire un argomento così interessante, così pieno di suggestioni, ma ci saranno dei momenti legati a queste mostre alle quali vi abbiamo parlato per farlo. Le foto di Giorgio Birelli le potrete vedere a partire da sabato al Museo del Novecento, in questa bella mostra che completa quella già apertura, si chiama L'architettura con gli occhi proiettati al futuro, che completa, dicevamo, la mostra in qualche modo alla Strozzina. Le due mostre sono collegate, proprio dichiaratamente collegate, che invece si chiama Utopie Radicali. Io voglio ringraziare veramente molto Patrizia Mello, Patrizia Cammeo e Giorgio Birelli per essere stati con noi. Noi ovviamente metteremo a disposizione in podcast questa trasmissione sul sito di Controradio, controradio.it, e poi lo veicoleremo attraverso i canali social dell'Ordine degli Architetti di Firenze, principalmente Twitter e Facebook, se volete seguirci. E allora ci vedremo nelle occasioni che nasceranno sicuramente di approfondimento a partire da questa mostra. Grazie ancora.
Architects and the City, i temi dell'urbanistica fiorentina e non solo, a cura dell'Ordine degli Architetti di Firenze.